due parole in effetto, quacermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Eccoci qua, ciao a tutti e a tutte, ecco la nostra stampa rassegnata di Radio Wombat. Un saluto a chi ci segue con una certa costanza, sa di quello di cui parliamo, lo salutiamo appunto con il solito e rituale calore. Chi invece ci dovesse incontrare per la prima volta o trova la trasmissione sotto suggerimento per qualunque altra diciamo via e ci trova per strada, gli diciamo, così per fare un breve cappello introduttivo e un bigliettino da visita di presentazione, che qui facciamo non una rassegna stampa ma piuttosto una stampa rassegnata, che è un modo un po' ironico e per non prendersi troppo sul serio dell'idea di guardare quello che esce sui giornali delle cronache locali della nostra area metropolitana fiorentina e farne critica o polemica, o su alcune delle notizie che escono provare a dare la parola e aprire i nostri microfoni alle voci critiche, resistenti e che cercano una trasformazione sociale sul nostro territorio. Detto questo, vorrei appunto andare a cominciare guardando subito un articolo che esce l'8 d'aprile, una tematica sulla quale le cronache locali non possono esimersi da dare in qualche modo degli spazi che sono assolutamente spropositati rispetto agli spazi che invece vengono concessi e sui quali si discute o si mette in evidenza o in luce in modo spesso anche capzioso e strumentale, quella che è un'altra evidentemente costruita esigenza di sicurezza, che è quella appunto che riguarda le strade, che riguarda le piazze, che riguarda la videosorveglianza, che riguarda l'impiego dei droni, che riguarda altre volte l'impiego di pattuglie, anche quelle di militari o invece di altri corpi di polizia o forze dell'ordine, tra questi anche i vigili urbani, le task force, le richieste che il comune e la giunta comunale formula continuamente al Ministero degli Interni o ai rappresentanti del governo in materia di ordine pubblico. E questo appunto è un capitolo, se lo possiamo così chiamare, delle cronache locali che occupa veramente tanto tanto spazio a fronte di condotte tra virgolette criminose, che poi lasciano un po' stupiti, perché si parla poi di persone che stazionano, con questo termine utilizzato di continuo, nelle piazze della città, oppure di fenomeni di non lo so, rave party o feste o festini, di altre forme di divertimento auto-organizzato, autogestito, che si svolgono spesso lontane dalle città o perlomeno dai suoi centri abitati. Una volta erano gli stabili dismessi, gli ex capannoni produttivi delle cosiddette periferie, altre volte potevano essere boschi o campagne nei dintorni delle città o dei centri più abitati e popolati, e questo crea continuamente un grande parlare, una grande bagarre sui giornali, appunto legata alla sicurezza, al degrado, alla tutela del cosiddetto decoro. E quindi insomma questo è esperienza comune di chiunque di voi che apre il giornale, un giornale a caso, che sia La Repubblica, che sia il Corriere Fiorentino, che sia La Nazione, che sono i giornali che conducono le cronache locali e quindi sono quelli che prendiamo in considerazione, e appunto è esperienza di tutti. Invece uno spazio assolutamente minore dal punto di vista delle cronache lo occupano le vicende ben più complesse, ben più reticolari e anche più difficili sia da raccontare che da chiaramente mettere sotto osservazione, sia dal punto di vista giornalistico e comunicativo sia dal punto di vista giudiziario, che sono quelle legate alla grande criminalità organizzata e alle sue attività, ai suoi apparati e alle tante iniziative che in qualche modo la vedono protagonista. Lo vado appunto a guardare da un articolo della Nazione che esce l'8 d'aprile e che fa un po' tra virgolette, il punto, se si può usare questo termine, su quelle che sono le conoscenze ad oggi della DIA, la nota divisione investigativa antimafia, che messo gli occhi, diciamo così, o forse gli occhi e anche per un breve periodo una lente di ingrandimento sull'andrangheta infiltrata nella politica toscana. Rapporto shock della DIA. Questo è il titolo dell'articolo della Nazione, corredato dalla foto di un agente della DIA con la classica pettorina blu, appunto con la scritta DIA, e la mascherina FFP2, anche quella la sto trovando sempre immancabilmente dappertutto. Ora non so se questa gente, di cui la foto è insomma l'estrazione di un dettaglio da una foto più grande, magari questa, a differenza di altre foto che mettevo in luce la settimana scorsa, non è da sola all'aperto, ma magari si trova all'interno di una riunione di gruppo all'interno di un locale, quindi la mascherina magari è anche giustificata. Comunque insomma c'è anche la mascherina FFP2 sul suo volto. Sottotitolo: la direzione antimafia focalizza le presunte commistioni tra cosche, economia e amministrazioni pubbliche. Quindi già il sottotitolo, diciamo che va un po' a mettere, come si dice, le mani avanti rispetto alla dichiarazione del titolo, perché se nel titolo c'è 'ndrangheta infiltrata nella politica toscana, quindi è un fatto, rapporto shock della DIA, quindi evidentemente l'impatto che si vuole produrre è quello di dire le infiltrazioni della 'ndrangheta nella politica ci sono, quindi il rapporto della DIA è uno shock proprio perché lo testimonia. Nel sottotitolo già non è proprio una smentita, però le presunte commistioni va un po' a mettere le mani avanti, quindi come dire, sì, ora diciamo che le commistioni ci sono, però sono presunte, vanno ancora verificate, vediamo dove arriveremo. Quindi noi atteniamoci su questo, anche perché su questi temi chiaramente insomma non ci si può, come dire, muovere con leggerezza, no? Perché le accuse sono veramente grosse, e però i dubbi e i sospetti sono assolutamente forti e fondati, a partire proprio da quello che è emerso con la vicenda del CEU, quindi questa necessità o queste difficoltà di smaltimento di questi rifiuti, che evidentemente l'indotto conciario conosceva perfettamente, e che si sono in qualche modo poi rivolti alla 'ndrangheta per gestire in maniera illegale quelli che erano dei rifiuti che legalmente avrebbero avuto molti più problemi a gestirli. Non voglio dire che non sarebbe stato possibile gestirli, ma sicuramente i problemi, le difficoltà sarebbero stati molto più alti, molto più ingenti. Ed evidentemente, come ben sappiamo, lo smaltimento o un corretto smaltimento di processi industriali, o che siano civili o che siano industriali, ma evidentemente quelli industriali hanno un maggiore impatto sia per volumi che per quantità, e a volte anche per qualità dei trattamenti richiesti, hanno un costo che per le aziende che poi producono ha degli effetti negativi, anche perché banalmente, se lo devi ricaricare sui prodotti che poi vai a commercializzare, il rischio è che il prodotto, a quel punto, dovendo incorporare nel prezzo le esternalità negative, così vengono diciamo chiamate e denominati gli aspetti di inquinamento e di impatto ambientale, a quel punto il prezzo è così alto che la merce prodotta diventa invendibile. E quindi qual è il vecchio gioco che il capitalismo ha imparato, non certo adesso nella sua fase neoliberista e globalizzata, ma lo conosce e lo pratica fin dalle sue origini e dalla sua nascita? È quello di privatizzare gli utili e socializzare le perdite. Le cosiddette esternalità negative vengono scaricate sulla società, e è un meccanismo, è una procedura, è un processo, è un dispositivo che il capitalismo utilizza fin dalla sua nascita, fin dal suo esordio. E anzi, se così non fosse stato, non ci sarebbe probabilmente stato neanche la possibilità di creare quell'accumulazione originaria che molti osservatori intellettuali che hanno studiato o tentato di dare diciamo consistenza anche a una storia del capitalismo dalla sua nascita, dei suoi albori e delle sue caratteristiche e costitutive, hanno appunto messo nell'accumulazione originaria l'inizio di questi processi. Accumulazione originaria che non ci sarebbe stata se non si fosse sottratto ai più per privatizzare invece gli utili di quelle attività che stavano nascendo e che poi col tempo si sono perfezionate. Insomma, niente di nuovo, eppure alcune novità significative ci sono, per cui la Toscana infiltrata dall'Ndrangheta. Guardo un attimo l'articolo, che non è particolarmente brillante, non fa particolari riferimenti, però ricostruisce un po' le cose e comunque mette alcuni nomi e alcune inchieste ben in chiaro, e vale la pena leggerlo proprio a fronte di quello che dicevo, per cui se c'è uno sforzo sul quale concentrare delle attività o delle iniziative contro la criminalità, non dovrebbe certo essere quello di trattenere con i cordoni dei giovani, più o meno giovani che siano, nelle piazze. Penso a Santo Spirito, ovviamente il riferimento al cordone è alla piazza Santo Spirito. Se si deve parlare di sicurezza, è inutile impiegare decine e decine di uomini e mezzi nello sgombero di una palazzina, come è il caso di Viale Corsica. La battaglia, la vertenza, la lotta degli occupanti sul tetto è ancora tuttora in corso, ma se ci sono delle risorse da impiegare, le risorse andrebbero impiegate seriamente, molto seriamente, per liberarsi da infiltrazioni di questo tipo e dalla criminalità organizzata in ben altri tipi di iniziative. Leggo l'articolo: le attività info-investigative pregresse ed attuali hanno evidenziato la capacità di erosione del tessuto economico toscano, soprattutto dell'Ndrangheta e della Camorra, e in misura meno diffusa di Cosa Nostra, per la quale è stata comunque accertata la presenza sul territorio di soggetti affiliati o contigui alle varie famiglie mafiose siciliane stabilitesi nella regione. Particolarmente accentuata sembrerebbe anche la capacità dell'Ndrangheta di infiltrare il settore politico-amministrativo regionale. Il rapporto semestrale della Direzione Investigativa Antimafia, riferito alla prima parte del 2021, ribadisce l'allarme. Quindi la DIA l'allarme l'ha già dato e lo ribadisce. Le ultime inchieste Cheu, Geppo e Calatruria hanno messo in luce la capacità delle cosche, soprattutto quelle calabresi, di insinuarsi nel tessuto di Casa Nostra fino a contaminarlo in tutti i sensi. Il filone di indagine Calatruria, dice il rapporto, ha permesso di evidenziare le infiltrazioni di elementi contigui alla citata Andrina sul mercato del movimento terra e fornitura inerti, insinuandosi di fatto in importanti commesse pubbliche. Il rilevante castello indiziario raccolto in tale contesto evidenzia, al di là degli episodi clamorosi di intimidazione, un sodalizio tra gli indagati finalizzato ad acquisire il monopolio di attività economiche del settore. Quindi si sta parlando, appunto, scusate, apro io una parentesi, al di là del linguaggio un po' tecnico, un po' burocratico, un po' poliziesco che è usato e che evidentemente il giornale ricava direttamente dal rapporto, dalla conferenza stampa con cui la DIA ha appunto esposto il rapporto ai media, si sa che qui ci sono attività che hanno puntato, cioè attività criminali illecite che hanno puntato al settore della movimentazione terre e alla fornitura di inerti, tentando appunto di acquisire posizioni di vero e proprio monopolio in questo settore. Movimentazione terre, quindi, non per fare l'esperto, ma di movimentazione terre si parla di spostamenti, sbancamenti di grosse quantità di terra, cose che ovviamente sono connesse alla grande edilizia, alle grandi opere. Penso, per esempio, che ci piaccia o che non ci piaccia, all'alta velocità e al suo cosiddetto o possibile tunnel di 7 km che da Campo di Marte dovrebbe poi uscire a Castello passando per la stazione Foster. Tutto questo sarebbero terre di scavo che andrebbero gestite, e quindi una grande movimentazione terre. Penso ai lavori ipotetici per il nuovo aeroporto, anche qui una grossa è un'ingente movimentazione terre. Penso a altre grandi opere o ad altri sbancamenti che appunto richiedono questo tipo di movimentazione che evidentemente è connessa con la fornitura di inerti, per cui si sta parlando esattamente della stessa cosa. E nella fornitura di inerti e nella movimentazione terre, come già sappiamo e è acquisito di fatto in una in una letteratura poliziesca e anche giornalistica ormai nazionale, il caso della Terra dei Fuochi è maestro e ha fatto da lezione, perché era proprio attraverso la movimentazione terre e la gestione degli inerti che si è potuto, da parte mafiosa e da parte camorristica o dranghetistica, infilare, nascondere, occultare e smaltire, in questo senso, nel senso più banale del termine, cioè di far sparire alla vista delle sostanze anche molto inquinanti che poi sversate in maniera irrazionale e senza alcun controllo hanno pure raddoppiato, triplicato o comunque moltiplicato il loro effetto inquinante e impattante sui terreni, sulle falde, sull'aria e su tutto ciò che le circondava, quindi sulla vita umana o animale e vegetale che fosse, perché appunto si sono state sversate senza alcuna razionalità. Quindi questa è la tragica situazione nella quale ci troviamo e alla quale evidentemente la Toscana in questo momento ha già dato un suo contributo e rischia seriamente di continuare a darlo. Vado a finire l'articolo. In questo caso l'imposizione sul mercato specifico è stata resa possibile dalla presenza di due grossi esponenti della criminalità calabrese operanti in Toscana. Nell'inchiesta Cheu invece sono stati indagati imprenditori locali di rilievo nel settore conciario, un comparto trainante dell'economia che interessa le province di Pisa e Firenze. Tali imprenditori avrebbero allestito un'attività organizzata per la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, liquami e fanghi industriali contaminati, che venivano convogliati nei sistemi di depurazione in violazione di legge o autorizzazioni e allontanati dagli impianti sotto forma di fanghi di trattamento, senza alcuna traccia di qualità, quantità e natura. Ecco quello che facevano, insomma, con l'inchiesta Cheu, che dovevano essere depurati dall'impianto e dalla società Acquarno e che invece, senza poi controlli, venivano riutilizzati come inerti e con i quali hanno fatto appunto le strade, come sappiamo la famosa strada dei veleni che attraversa la Toscana. Gli indagati avrebbero posto in essere reiterate condotte di interferenza e pressione sull'azione della pubblica amministrazione, segnatamente Regione Toscana, Comune di Santa Croce e ARPAT, anche concorrendo i vertici del sodalizio in vari delitti contro la pubblica amministrazione. Con l'inchiesta Geppo, fari puntati sul porto di Livorno, destinazione di ingente approvvigionamento di cocaina dal Sud America, mercato degli stupefacenti che coinvolge anche la criminalità magrebina e nigeriana, sia attività nel traffico e nello spaccio, ma anche nella commissione di reati predatori che riguardano la costa e l'asse Lucca, Pistoia, Prato. Insomma, la situazione evidentemente rischia di sfuggire completamente di mano. Lo ridico che le inchieste con cui si è scoperto poi il Cheu in realtà sono quelle appunto che erano state fatte sul traffico di cocaina proveniente dal Sud America e che arrivava al porto di Livorno, quindi la cosiddetta Geppo e poi Calatruria, e da queste si è poi aperta quella sul Cheu, perché si era arrivati anche lì all'imprenditore Le Rose, che insomma poi è diventato famoso e è andato ai clamori della cronaca proprio perché era quello su cui si è in qualche modo scaricata, se vogliamo, anche la responsabilità finale di questa operazione. Sicuramente la sua era anche una grande responsabilità, ma il problema, o forse il vero focus, andrebbe fatto su il sistema, o come dicevano appunto alla napoletana, o sistema, perché qui non c'è possibilità di scaricare tutte le colpe su un singolo individuo o sulla cosiddetta mena marcia. È sul sistema che occorre mettere attenzione e è proprio su quello che occorre puntare i riflettori e trovare delle strategie per evitare che ci siano gestioni di questo tipo. Che poi il rapporto tra politica e mafia sia, come dire, che sia la mafia che si infiltra nella politica o che sia la politica che cerca la mafia per risolvere dei problemi ai quali non sa dare soluzione all'interno di un quadro normativo che lei stessa produce evidentemente per rassicurare i cittadini, per rimanere in linea con i dettami dell'Unione Europea o altre istituzioni che dettano in qualche modo delle regole orientate a dei principi di sana e corretta vita civile. Questo non lo possiamo dire, non lo vogliamo dire noi, non lo ha detto neanche il giornale e lasciamolo aperto. Sicuramente però in qualche modo delle procedure che ci garantiscano da smaltimenti di rifiuti di questo genere, da collusioni, da infiltrazioni, da attività di questa con queste caratteristiche, le dovremmo trovare. E su questo ci sembra che invece gli sforzi della politica, appunto, ma anche dell'imprenditoria siano assolutamente a zero, mentre li vediamo finanziare, li vediamo sostenere iniziative di sicurezza e di antidegrado che assolutamente sono irrilevanti rispetto ai veri problemi che affliggono le nostre società. Con questo farei appunto una prima pausa musicale, prendiamo un po' di fiato e ci risentiamo per altre notizie dopo un po' di musica.
La gente grida qua get loud, broke out. Ogni incontro, ogni sfida per te è un knockout. Sei out, non si gioca mica pure se è un playground. Amico fly down, un pezzo bomba qua, ti mando in bambola. Non darmi numeri, non sei una tombola. Se non respiri è perché hai il fiato che ti manca. E da rifreddi porto un suono che ti strangola. Come Maradona c'ho un amaro coma, ma corro ancora e non mi fermi in questa maratona. Prega pure il dio assirio che ti miracola. Non ti gioco un brutto tiro ma ho la mira buona. E dalla gente che si smuove capisci se qui funziona. Dalla cassa questo suono che genera un'esplosione. Portiamo un fuoco che non genera ostione, ma muove queste persone come una manifestazione. Non hai compreso le risorse che c'ho. Al 90° ti facciamo un gol. Non hai capito che my people say. E con la culo per te un netto KO.
Kick your ass.
Al caos con Rocky Balboa Sound. Becchi quest'altri qua ed è il solito knockout. Resti giù come in fogna per la Brown. Non lo reggi un altro round. Dai è meglio che fai bounce. Da sto rap non fa brutto ma fa la storia. E tu fa lutto, un insulto alla vecchia scuola. Ti piglia male se paro di strada. Non ti aggrada, chiami mama. Poi tu cazzo a me, non ci tieni a fada. Facciamo un fuoco in sala, ti rimandiamo a casa. E allora fai come il pischello che da noi impara. Poi facciamo solo hits, il ninja tu lo uccisi, forse uomo cerchi beef con la team squadra. Dati sul braccio, rebi sul petto. Stai attento quando parli di rispetto. Ti ascolti il rap e la gisi, lo passi a tutti gli amici che tu conosci. Da sigla da un bagno netto. La differenza che c'è tra me e te. Tipo una botta di coca ad una di catch. Dovrò le spalle, tu di negli ad alle. Mi tiene le palle. I'm gonna kick your ass, un uomo.
Kick your ass.
Eccoci qua, riprendiamo il microfono. Questo era Tullo Solgia da Rifredi per diciamo portarci verso quest'altro argomento che vogliamo in qualche modo affrontare e che è quello di Viale Corsica, Viale Corsica 81, la vertenza, la lotta, presidio, la rioccupazione, i tetti, tutto quello che abbiamo visto in questi 8-9 giorni dal tentativo di rioccupazione, al quale è seguito, per chi non lo avesse seguito, anche se credo sia difficile che i nostri ascoltatori e ascoltatrici, proprio per le caratteristiche della nostra radio, non abbiano seguito, non dico in modo trepidante quello che è successo, non dico con partecipazione viva e protagonismo, ma indubbiamente credo che tutti e tutte abbiano saputo, seguito e si siano interessati e interessate alla vicenda appunto della rioccupazione di Viale Corsica. Quello che è accaduto, appunto, per fare un brevissimo riassunto, è appunto questo: il tentativo di rioccupazione da parte della comunità degli occupanti, la capacità e la presa di possesso, diciamo così, di una parte del tetto sul quale sono riusciti poi a rimanere nonostante la polizia, le forze dell'ordine in senso ampio e generale abbiano immediatamente proceduto alle operazioni di sgombero, abbiano occupato la parte più bassa del tetto, che nelle foto è ben visibile, insomma, che i compagni con la tenda e con i tendoni e lo striscione erano nella parte più alta della palazzina. Dall'altra parte c'era già la Digos, c'erano le forze dell'ordine sotto e tutto intorno, ma comunque questo non ha impedito che si creasse una resistenza sul tetto che è andata avanti, appunto, come dicevamo, 8-9 giorni quasi, e che di fronte all'occupazione, allo slargo dove si incrociano le vie che vengono dal lato di Viale Mariti e che poi ritornano verso Viale Corsica, via circondaria, si creasse un presidio permanente, presidio solidale che ha supportato la permanenza sul tetto dei compagni e delle compagne per tutti questi giorni, senza mai mollarli e mai lasciarli soli. Un'esigenza di tenere anche gli occhi e l'attenzione puntata su quel tetto, indubbiamente anche motivata dalla preoccupazione che in qualche modo potesse succedere l'irreparabile. Si sta parlando comunque di un tetto senza parapetti, si sta quindi parlando di operazioni di sgombero che in qualunque momento, per un tentativo raffazzonato o scriteriato o eccessivamente cinico delle forze di polizia, si poteva risolvere anche in una tragedia. Quindi insomma il presidio aveva più funzioni, certamente quella, ripeto, di tenere l'attenzione su chi era sul tetto, certamente quella di mantenere la solidarietà, certamente quella di continuare a porre al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica, per quello che è possibile, data la cappa mediatica che, se non criminalizza e non muove la macchina del fango attraverso giornali e media, più spesso e più volentieri spegne le luci e i riflettori, ma insomma tenere per quello che è possibile l'attenzione su questa vertenza che, oltre all'incolumità dei compagni, continuava a porre il problema dell'abitazione, a porre il problema di questo spazio di socialità che è stato sottratto non solo agli occupanti, ma a tutta la città e a tutti coloro che in questi anni lo hanno attraversato in maniera fertile e ricca, a partire proprio da alcuni abitanti del circondario, del quartiere, che stanno proprio lì e che insieme ad altri hanno fondato, hanno costituito questo comitato di quartiere degli abitanti di Viale Corsica, che tra l'altro ha solidarizzato e al quale è stato dato spazio poco, ma comunque non potevano non darglielo, anche alcune testate giornalistiche, e le abbiamo viste e lette la scorsa settimana. Per chi fosse interessato può anche riascoltare La Stampa Rassegnata, oltre che eventualmente ricercare gli articoli anche attraverso i social di Viale Corsica 81, che è appunto il profilo e la pagina Patrizia Corsica. Questo per andare a chiedere direttamente a qualcuno di loro un aggiornamento su quello che è successo nella giornata di mercoledì 13 di aprile, giornata particolarmente di svolta proprio perché si è smobilitato il presidio permanente, perché i compagni e le compagne che erano sul tetto e di cui abbiamo fino ad ora parlato sono riusciti a scendere, ma non senza aver ottenuto o in qualche modo conquistato e ripreso un altro pezzo di questo quartiere, che è sempre il quadrante di Rifredi, diciamo tra Via Mariti e la ferrovia, perché in via del Ponte di Mezzo 32, quindi ben vicino a Corsica 81, un altro stabile è stato occupato dalla stessa comunità di lotta e di autogestione. Il supporto di gran parte, insomma, della città, degli spazi sociali, dei collettivi, di coloro che gravitano, diciamo, in qualche modo nel movimento, tra molte virgolette, per quello che questa espressione può significare, ma comunque tanti e tante le presenze solidali, sia in questi giorni di occupazione, sia all'occupazione di oggi. Lo chiediamo appunto come è andata la giornata, con la fluidità e con la possibilità che le cose cambino anche repentinamente, a qualcuno di loro che con protagonismo sta seguendo tutta questa vicenda e che appunto è qui per fare un po' un punto della situazione ed eventualmente lanciare e rilanciare le iniziative dei prossimi giorni. Non prendo più spazio di così per lasciare direttamente la parola al suo intervento.
Sì, grazie Radio Wombat, siamo qua adesso nella nuova occupazione in via di Ponte di Mezzo 32, che è stata presa ieri sera dopo una mobilitazione di 8 giorni. Che dire, un bel risultato, siamo riusciti a costruire un percorso in quartiere che si opponesse in qualche modo allo sgombero. Siamo contentissimi. Le persone sono scese dal tetto, i compagni e le compagne sono scese dal tetto, sono qua in mezzo a noi, contentissime, con il sorriso e tantissimi cuori. Nulla. Volevamo rimanere in quartiere, era questo l'obiettivo, era questo il segnale che volevamo dare dopo la tanta solidarietà che ci è stata mostrata dagli abitanti e, come ho già detto, dai percorsi di lotta che si sono comunque costruiti negli anni. E qui l'occupazione è a 300 metri da Corsica. Sarà un posto che parlerà di noi, parlerà di una vita alternativa, di una costruzione di un esistente diverso. Invito tutti e tutti a partecipare alla costruzione comunque del nuovo posto, a portare idee, contenuti e quant'altro. Siamo aperti, è una situazione che non si vedeva, penso, da anni in una città come Firenze, pacificata e repressa. Quindi invito tutti e tutti a contribuire a questo pezzo di storia, se mi permetto di dire. Grazie Radio Wombat, grazie a tutti i compagni e le compagne che hanno partecipato in questi giorni alla resistenza qua in strada e qua in quartiere. E nulla, ti passo la linea.
Bene, 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 grazie. Riprendo io la linea, come giustamente dici, e ti ringrazio ancora per il tuo intervento così a caldo, molto spontaneo, molto sentito. Che dire, in effetti un pezzo di storia Viale Corsica lo ha fatto, non lo fa solo da ora, lo fa da un pezzo, perché comunque le lotte, le rivendicazioni, le iniziative sono state davvero tante in questi anni. A volte ne abbiamo parlato di più, a volte ne abbiamo parlato di meno. In queste due settimane, in questi 10 giorni, ne abbiamo parlato per forza di cose di più, perché l'intensità delle lotte e della resistenza messa in campo chiaramente ci ha portato a dare maggiore spazio anche a noi come radio autogestita e anche a me come redattore unico della Stampa Rassegnata. E certamente la cosa non finisce qui, ci risentiamo per qualunque aggiornamento, ma intanto ci prendiamo questa bella giornata che, come anche Patrizia Corsica ha commentato anche sui social, ha portato un bel po' di sole a Rifredi. Grazie ancora e per quanto riguarda noi, diciamo che cambiamo capitolo, giriamo pagina delle cronache e andiamo invece a guardare quello che è successo con il triste episodio di aggressione, il tentativo di arresto di un senegalese, di un ragazzo senegalese, venditore ambulante, che il 5 di aprile sul Lungarno degli Acciaiuoli è stato vittima di una aggressione da parte dei vigili dei reparti antidegrado. Ecco, in breve l'ho già detto, quello che è il fatto, che appunto accade il 5 di aprile, che è un banalissimo martedì, e questi due giovani, insomma, che ritornano dal mercato delle cascine in bicicletta verso casa, passano dal Lungarno degli Acciaiuoli e si trovano di fronte a questa scena. L'episodio arriva sulle cronache giornalistiche solo qualche giorno dopo, quando i due ragazzi, due testimoni diretti della cosa, che tra l'altro hanno anche cercato di intervenire per far finire questo spettacolo orrendo, osceno e inumano che stava avvenendo appunto sulla strada di via del Lungarno degli Acciaiuoli, hanno deciso di rendere la cosa pubblica. Quindi hanno contattato un avvocato, hanno evitato, insomma, di cedere alle pressioni che sono state esercitate da alcuni vigili arrivati in supporto agli altri due che stavano tentando di eseguire quello che hanno dichiarato essere un arresto, ma che appunto sembrava essere a tutti gli effetti una manovra punitiva e una serie di punizioni corporali a discapito del malcapitato e della vittima. E quindi hanno reso pubblico questo episodio, hanno deciso di utilizzare, come dire, la trasparenza e la diffusione, la viralità del messaggio, del video, per l'appunto anche tra l'altro molto esplicito, facendolo circolare in chat e sui social. Per cui insomma questa cosa, questo avvenimento, a differenza probabilmente di altri che avvengono in città, si è saputo, per cui forse questa volta l'anomalia non è tanto l'atteggiamento violento e prepotente delle forze dell'ordine, quanto una reazione e un coraggio civile che è quello di chi appunto è passato e che ha voluto testimoniare questa cosa e l'ha voluta rendere pubblica, e non si è, come possiamo dire, rassegnato all'idea che tutto questo sia normale e faccia parte del paesaggio e dello scenario intorno a noi, come invece ne fa parte, non so, la bellezza dei monumenti, le decorazioni architettoniche rinascimentali o la corrente nell'Arno. E quindi insomma la cosa è andata anche sulle cronache. Chiaramente i giornali svolgono un film che in qualche modo è, dal loro punto di vista, probabilmente cerca di essere bipartisan, nel senso che di stare, forse bipartisan, scusate, non è il termine giusto, intendevo con questo dire che cercano di non propendere per nessuna delle parti in causa, nel senso che se appunto il video dei testimoni è dichiaratamente a supporto delle ragioni dei diritti violati dell'ambulante che appunto subisce questo trattamento a terra da parte delle forze dell'ordine, i giornali dicono, o in qualche modo cercano di insinuare il dubbio e il sospetto, che in qualche modo questi agenti delle forze dell'ordine fossero giustificati nell'agire come hanno agito. Gli articoli quindi sono del tenore di quello che di cui leggerò un piccolo estratto da Repubblica, che esce il 10 di aprile. Colluttazione nell'arresto, video dei passanti, smettete di strozzarlo. Leggo solo la parte finale perché mi sembra quella più significativa, dopo una breve ricostruzione che in fondo è quella che ho fatto già io e non vi tedio oltre. Il giornale dice: la Repubblica, a fornire qualche risposta è stato ieri pomeriggio Palazzo Vecchio. L'uomo, si spiega dal comune, si sarebbe rifiutato di dare le generalità e di consegnare la merce agli agenti. Poi avrebbe strattonato e preso a pugni i due agenti usciti dalla colluttazione con 3 e 5 giorni di prognosi, che l'hanno immobilizzato. Non risulta invece alcun accesso al pronto soccorso da parte del fermato, informa il comune. Denunciato per lesioni e resistenza, in caserma ha dimostrato condizioni psicofisiche ottimali e ha chiesto scusa per il suo comportamento. Questa è quella appunto che dice Palazzo Vecchio, che evidentemente ha raccolto le testimonianze degli agenti che sono stati, ripeto, filmati e che quindi hanno tutto, diciamo, dal loro punto di vista l'interesse a far diffondere la loro versione dei fatti, a mettere in evidenza, in luce, le condotte criminali o i comportamenti illeciti e irrispettosi da parte dell'ambulante. E questo è appunto il racconto dell'episodio fatto dal comune. Tra l'altro l'articolo di Repubblica mi sembra, come vi dicevo, particolarmente significativo, perché dentro questo questa spalla laterale, tra l'altro in blu, che comincia con il caso, l'articolo appunto racconta questo episodio e poi conclude con un'altra cosa che non c'entra assolutamente niente, ma che viene infilata dentro questa cronaca, tanto per fare ulteriore colore e per dare un segno ancora più marcatamente ordinista e per alcuni aspetti anche razzista a quello che si è già detto. Perché l'articolo conclude con: tafferugli sono avvenuti anche sabato sera a bordo dell'autobus 17 in via Fra Bartolomeo, dove un cittadino tunisino di 60 anni è stato identificato e denunciato dalla polizia. Avrebbe infastidito due ragazzine e poi sputato ad alcuni passeggeri. Dopo l'intervento dell'autista, il bus è rimasto fermo per 30 minuti.
penso che chiunque di voi che insomma o che lo legga o che lo ascolti da me capisce che questa notizia non c'entra assolutamente niente con quella di sopra, nonostante venga inserita anche la parola anche, perché tafferugli sono avvenuti anche. Quindi se i tafferugli sono avvenuti anche vuol dire che quelli sopra sono tafferugli, cosa che invece non è affatto così, perché lì si sta parlando del tentativo di arresto o comunque a detta degli agenti di una procedura di arresto, quindi non erano assolutamente tafferugli. Tafferugli in fondo non sono neanche quelli descritti in questa azione messa in campo dall'uomo tunisino di 60 anni denunciato e identificato, perché avrebbe infastidito due ragazzine e sputato ad alcuni passeggeri. Quindi nonostante la condotta sia deprecabile, non sono certamente io qui a giustificarla, non mi sembra si possa parlare in nessun modo di tafferugli, neanche quando un sessantenne tunisino sputa o infastidisce delle ragazzine insinuando forse le molestie, ma insomma non siamo qui a parlare di questo. Ecco, comunque questo pezzettino in fondo viene messo a chiudere questo articolo che è intitolato con il caso. Questo era tanto per dire che sui giornali è andato in onda questo tipo di versione, per cui si è cercato, come ho già detto, di mettere in luce la condotta criminale dell'ambulante, e credo che la costruzione e il confezionamento della notizia sia il tentativo di dire in fondo se lo meritava. Ecco, l'episodio poi ha portato anche ad un presidio di solidarietà. È un presidio in qualche modo di denuncia non solo di questo episodio, ma di un sistema che intorno alla cosiddetta lotta al degrado e alla difesa del decoro sta facendo continuamente vittime, non necessariamente vittime di strada, ma altre volte in maniera diciamo più subdola, ma certamente diritti e vita associata stanno subendo dei colpi non da poco, sacrificati sull'altare, ripeto, delle politiche antidegrado, della sicurezza e dell'ordine pubblico. Non sono certo fenomeni nuovi, ma le cose hanno tinte sempre più inquietanti. Il presidio va sul giornale, lo guardo sempre su Repubblica, martedì 12, appunto a seguito di lunedì 11, l'ambasciatore sull'arresto in strada, un trattamento inumano. Il rappresentante diplomatico del Senegal a Palazzo Vecchio per protestare sul fermo del connazionale, ripreso in un video mentre un agente della municipale lo stringe al collo. Nardella: non c'è stato razzismo, ma faremo un'inchiesta interna. Ecco il sindaco che ovviamente tenta, diciamo, di coprire i suoi, di difendere se stesso, ma già mette avanti, per certi aspetti potremmo dire, la teoria delle mele marce, per cui faremo un'inchiesta interna, se c'è stato qualche errore sarà da ricondurre a quei due, a quei tre che sono coinvolti nell'azione, ma ne sacrifichiamo due e salviamo, diciamo, il sistema, che appunto è quello delle politiche antidegrado e della sicurezza. Quindi insomma la cosa ha avuto e ha fatto un po' parlare. A me oggi interesserebbe, oltre a quello che ho già detto e che spero abbia un po' in qualche modo contribuito a farsi un'idea su quello che è stato il trattamento mediatico di questa vicenda, credo non ci sia bisogno di leggere tutti i giornali, ma ne prendiamo alcuni, ho preso Repubblica per prenderne altri, potrei leggere anche il Corriere o La Nazione, cambia l'intensità delle descrizioni, ma come avviene solitamente in queste situazioni, e andate, diciamo, a fiducia se ne avete un po' nei miei confronti, sono veline di questura o si riportano le dichiarazioni del sindaco e delle istituzioni, per cui non si va molto oltre, si può appunto, come ho detto, cambiare un po' un tono o una parola, ma la sostanza degli argomenti e delle posizioni resta e resterà la stessa su ogni quotidiano cittadino che fa ancora cronaca locale. Quello che stavo dicendo era appunto che mi interesserebbe a questo punto dare la parola ai testimoni diretti di questa cosa. Mi sembra che, come ho detto introducendo, la vera anomalia in tutta questa vicenda sia il coraggio civico, la voglia di esporsi e di metterci la faccia, e anche la voglia e la volontà di non rassegnarsi a guardare come immutabile quello che accade. La comunità senegalese, che ha protestato, evidentemente vessata in questa città da più di un fatto, non come questo, ma molto più gravi, perché ricordo le due vittime, Sam e Diop, della strage di Piazza Dalmazia, si ricorda purtroppo Idi Diene ucciso sul ponte Vespucci, quindi insomma sono tre le vittime. La sparatoria di Piazza Dalmazia non ha fatto solo morti, ma anche feriti, e gli episodi di violenza e di razzismo si stanno ripetendo in maniera veramente inquietante, e diventa anche imbarazzante che una città medaglia d'oro alla resistenza come Firenze abbia poi questi tristi primati. Eppure succede. Eppure, nonostante tutto, c'è chi, passando per strada, ci mette la faccia e si espone. A me piaceva l'idea di sentire direttamente da loro un racconto della loro vicenda, sentire da loro cosa ne pensano del perché e del per come, ed è per questo che li ho cercati, per mettermi in contatto con loro e avere da loro un intervento su come è andata. Evidentemente non hanno certamente avuto remore ad esporsi, visto che lo hanno fatto e che hanno permesso alla città tutta di conoscere quello che è accaduto quel 5 d'aprile sul Lungarno Acciaioli, e sono anche qui con noi. Lascio direttamente la parola a loro per farci raccontare come è andata, vista dai loro occhi.
Ciao a tutti.
Buongiorno, siamo Lorenzo e
Anna, siamo i ragazzi che appunto per caso passavano l'altro giorno
e che
dove
siamo
è stato
intervenuti.
Dove
per
è stato
aiutare.
Malefatto.
No, e noi siamo così intervenuti a difesa dell'ambulante.
Sì, che semplicemente appunto stava chiedendo aiuto, e quando un umano chiede a un altro umano aiuto, un umano ovviamente che ha orecchie per sentire, deve intervenire, cioè qualcosa di più forte, che quando c'è un'ingiustizia esce fuori
esatto.
E si manifesta come dovrebbe essere in
sì.
Questo mondo che già è così pieno di tante cose orrificanti, e allora ritrovarsi anche queste scene sotto il naso in città di giorno con una bella giornata così, cioè non è normale, non deve essere una normalità come ci vogliono far credere,
esatto.
come anche cioè anche mio padre mi ha detto, ma è normale, che mia madre, tutti pensano che sia normale perché la divisa è così e fa così, ma non è così, perché noi comunque siamo esseri umani
e siamo contribuenti,
e oltre
quindi
le
noi
leggi
mettiamo anche
dello
i nostri
Stato,
soldi per questa cosa che loro fanno. Quindi a me non mi fa piacere che loro facciano queste cose con i miei soldi. Comunque, appunto, facciamo un attimo un quadro. Noi eravamo andati al mercato delle Cascine in bicicletta, si passava di lì, e avvicinatoci abbiamo trovato questa scena, che c'erano questi due uomini che stavano appunto sottomettendo un'altra persona, che appunto era l'ambulante, e a quel punto io subito ho pensato di riprendere, perché appunto così almeno avevamo questa testimonianza preziosa. Io da subito ho iniziato a riprendere e siamo decisi di intervenire, perché abbiamo visto appunto quello che sembrava un banale pestaggio, invece poi abbiamo scoperto
che erano
due agenti della polizia che cercavano nel loro modo di ammanettare quell'uomo. Ora, noi ovviamente non sappiamo quello che era successo prima.
Però a sto punto neanche importa, perché qualsiasi cosa sia successo, non secondo noi, ma per fortuna non solo secondo noi, non è questo il modo di operare proprio, no? Per il mondo che vogliamo, almeno, ovviamente.
Che vorremmo, certamente.
Sì.
E niente, quindi siamo intervenuti, avete visto quello che avete visto nel video, che è diventato così virale. Noi appunto non ci esprimiamo molto su tutte le vicende che poi possono essere successe dopo, perché appunto aspettiamo di niente, e quindi E quindi niente, praticamente
peace and love, viva le diversità e difendiamo gli emarginati, che siano gialli, bianchi o...
Sì, poi volevo dire appunto questa storia dell'invidia di chi magari sembra appunto, come dire, gli uomini che appunto vivono nella società dicono appunto ma lui l'ambulante non paga le tasse, perché fondamentalmente è quello il reato che fa, cioè vende i braccialetti senza pagare sopra le tasse, no? E quindi ovviamente poi soprattutto agli ufficiali che appunto campano sulle tasse delle persone, vedrai, vengono pagati da quello. Certo che un ambulante gli può dare fastidio perché appunto lui non contribuisce alla loro esistenza.
E poi, scusa, finisci.
Questo non vuol dire che appunto si possa avere il diritto, in virtù di una violazione della legge sul pagare le tasse, appunto.
È sempre il denaro, è il problema. No, ma la cosa è assurda è che in alcuni... Cioè, questo è da vedere, da sentire, perché comunque in città, a Firenze, ci sono moltissimi posti dove ci sono moltissimi ambulanti dappertutto, la polizia passa tante volte e manco gli dice niente, perché comunque si sa che ci sono e si sa che funziona così e eccetera eccetera, però proprio in quel punto, proprio quella volta, proprio lì dovevano fare proprio quella scenata. Perché? Perché l'avevano chiamati, allora loro erano quasi in dovere di far vedere quanto sono capaci nel accorrere ad una richiesta di non è normale. E,
diciamo di sì, comunque lì a Ponte Vecchio non si può vendere nemmeno un braccialettino.
Sempre per questa storia che comunque già dà fastidio da tutti da un po', della città vetrina.
Esatto.
Noi non è vivibile per chi ci vive, per i turisti, ok, ma allora cosa vogliamo? È un po' tutto collegato, insomma, via.
Poi ecco, lì per loro comunque stanno, cioè stanno tirando fuori questa cosa che appunto questo ambulante sarebbe stato in prima persona un aggressore. Comunque siano le cose, cioè noi non lo sappiamo se lui era aggressore, di sicuro però in quel momento lì, quando siamo arrivati e loro lo stavano appunto facendo quello che stavano facendo, il pubblico servizio, come loro hanno detto, ecco, lui era inerme, insomma, comunque alzava le mani, diceva vai, ammanettatemi, fate veloce, invece no, sembrava una volontà proprio di accanirsi in maniera fisica contro questa persona, no, più che la volontà di ammanettarlo, perché sembrava nel video, come si vede, o nella situazione, che lui appunto ben volentieri si era già arreso, quindi una bandiera bianca, spari sulla bandiera bianca, secondo me non si fa, però ecco, ognuno ha le sue politiche, evidentemente. È chiaro che la città ha scelto questa amministrazione attraverso delle votazioni e quindi ha scelto tutto ciò, quindi evidentemente noi non possiamo farci più di tanto, però se vediamo una cosa del genere non possiamo neanche non intervenire.
Come minimo sì, dobbiamo farci sentire, via.
Va bene, vai. E un abbraccio a tutti di Radio Wombat e buona giornata e ciao.
E dai,
Anna, hai proprio ragione, avete proprio ragione, grazie davvero per tutte le cose che ci avete detto, anche non solo per il racconto che evidentemente vi ha reso già famosi, ma anche per le riflessioni che avete fatto, perché chiaramente se vi siete comportati come vi siete comportati in quel frangente è perché evidentemente siete portatori
di una certa cultura, di una certa idea di città e di uomini e donne all'interno di questa città. Immagine e idea di città che, come è ovvio ribadire, non è quella dell'amministrazione, che, come avete anche voi ripetuto e detto, sta tentando di minimizzare, quantomeno diciamo di minimizzare, quello che è accaduto. Noi intorno a questo non crediamo di dover costruire chissà quale teoria o chissà quale teorema, ma sposo completamente il vostro punto di vista, che appunto mette al centro e ha ribadito e messo al centro l'umanità. Quello che accadeva lì, chi vede il video e chi non l'ha visto lo cerchi e lo vedrà, era assolutamente disumano. Qualunque diciamo gesto di stizza, di insoddisfazione possa aver fatto quel ragazzo ambulante sottoposto all'ennesima vessazione del controllo dei documenti, del sequestro o del tentativo di sequestro dei braccialetti abusivi, qualunque cosa possa aver fatto, in qualunque modo possa aver risposto, questo non giustifica lo spettacolo di macismo e di sopraffazione di uomini, comunque sempre in divisa e in superiorità fisica, numerica e anche coperti dall'impunità, hanno esercitato. Quindi ancora grazie per quello che avete fatto, ancor di più che per quello che avete detto ai nostri microfoni. Radio Wombat in qualche modo c'è e quindi daje, grazie davvero Lorenzo e Anna. Direi che a questo punto, proprio solo per chiudere, c'è la ciliegina sulla torta, che è quello, o meglio, il gioco dei due pesi e delle due misure, o della contrapposizione o della guerra fra poveri, che l'amministrazione comunale, in questo caso, e i giornali a seguito stanno tentando di innescare a seguito di questa vicenda. Mi riferisco al fatto che negli stessi giorni, quindi sovrapponendosi le due cose, la polizia, o meglio, i vigili urbani e i reparti antidegrado sono intervenuti anche con una violinista ucraina che suonava abusivamente. Pronte ci sono state le scuse da parte del sindaco, e quindi già come dire, si vede tra chi si comporta bene e chi si comporta male, quelli che impongono una reazione più pacata, più ordinata e maggiore rispetto, e quelli sui quali invece si può anche usare le maniere forti e andare poco di scartina. Questo è quello che succede e viene confermato sui media, perlomeno su Repubblica, e ora lo andiamo a guardare insieme. È sempre la Repubblica del 12 aprile, l'ambasciatore sull'arresto in strada, un trattamento inumano. Questa è la pagina sopra, con la foto appunto dell'ambasciatore senegalese arrabbiato in primo piano che parla, e nell'occhiellino c'è un estratto dal video di Lorenzo e Anna che abbiamo ascoltato orora, e nella pagina di sotto: noi ucraini ringraziamo prendendoci cura della bellezza di Firenze. Oksana, referente del consolato onorario: possiamo fare tutto, da ripulire una piazza o un muro al piantare fiori in un aiuola. Ora io qui, cercando di misurare e di pesare ogni parola e di non fare un processo alle intenzioni, e volendo tutto il bene del mondo ai profughi ucraini che scappano da una situazione sicuramente tragica e che quindi meritano il dovuto rispetto, credo che questo raffronto tra una situazione dove l'amministrazione e i vigili urbani sostengono che un venditore abusivo avrebbe risposto male o addirittura alzato le mani e quindi innescato un intervento da parte dei vigili più brusco di quello che invece avrebbe dovuto essere, raffrontata a un articolo che comincia con "noi ucraini ringraziamo", sia un gioco al massacro che non ci meritiamo in nessun modo. Non ce lo meritiamo noi che leggiamo i giornali, che siamo abitanti, cittadini, lavoratori e lavoratrici di Firenze, non se lo meritano gli ucraini, uomini e donne e bambini che stanno arrivando, non se lo meritano assolutamente nemmeno i senegalesi, perché evidentemente le situazioni sono diverse. Quello che è successo sul Lungarno non ha niente a che vedere con un atteggiamento irrispettoso di un'etnia, di un popolo o addirittura di tutti coloro che arrivano da un continente, no? Che siano i senegalesi, che siano i neri, che siano gli africani, non sono in nessun modo da contrapporre agli ucraini, o fossero anche i polacchi, i romeni, gli spagnoli, gli inglesi, gli americani, i cinesi. Crediamo appunto che sia necessario lavorare per rompere questi steccati e non per rafforzarli, e invece ecco, questo tipo di atteggiamento quantomeno giornalistico, che magari va anche ben oltre le intenzioni della stessa referente e del consolato onorario Oksana, siano abbastanza offensive o comunque rischiose. Diciamo, fermiamoci qui, diciamo che è un gioco rischioso quello di far apparire un gruppo etnico o una categoria di migranti come riconoscenti nei confronti del paese che li ospita, e un'altra invece maleducata e irriconoscente, e quindi in fondo si giustifica anche un trattamento più espulsivo e punitivo, sia veramente spregevole. Mi fermo qui, sicuramente c'è questo rischio, lo vedete anche voi e lo avete sentito nei titoli di questi articoli. Con questo La Stampa Rassegnata anche questa settimana chiude e vi saluta. A tutti e a tutte voi un grande ciao!